Dunque, la prima cosa che mi viene spontaneo di dire presentando questo capitolo diciassettesimo in tempo pasquale è precisamente che non mi sembra affatto casuale e mi sembra molto significativo che in un capitolo di questi discorsi di addio, che sono senza dubbio uno dei passi principalissimi del Vangelo di Giovanni, come abbiamo già detto più volte. Non è casuale comunque che di questi discorsi di addio, che a un certo punto fanno il passaggio dal linguaggio comunicativo al linguaggio della preghiera, cioè fanno il passaggio da Gesù che parla con i suoi, a Gesù che prega per i suoi, non mi sembra casuale, ma significativo che questo venga a coincidere per noi con il tempo pasquale. Tempo pasquale è il tempo nel quale il Vangelo è stato generato, concepito, partorito, per così dire, se così si può dire. Non solo perché è dalla scoperta della tomba vuota, dalla scoperta del Signore suscitato, che è nata la comunità cristiana, ma anche perché proprio dalla scoperta della tomba vuota, dalla certezza del Signore risorto, si è guardato indietro a tutto quello che egli aveva detto e aveva fatto per far nascere quello che noi oggi chiamiamo il Vangelo, e ancora di più per un altro motivo ancora più grosso, perché, come abbiamo detto già dall'anno scorso, dal primo incontro dell'anno scorso, il Vangelo non è un libro. È invece la voce viva del Signore risorto, che continua a chiamare, a fare degli appelli a chi sa ascoltare, a chi vuole ascoltare, a chi sintonizza la propria vita con la sua. Ecco. Mai come in questo momento, penso, o in questo tempo pasquale, penso che abbiamo modo di toccare più da vicino, di toccare con mano quale sia la natura, la caratteristica fondamentale del Vangelo, come la voce viva del Signore risorto, ed in particolare, ecco, il capitolo diciassettesimo del Vangelo di Giovanni, questo aspetto della voce viva del Signore risorto, che anche nel modo di parlare di questo capitolo, presenta Gesù come in mezzo a noi. Lo si vede dal capitolo stesso, che scorrendolo con attenzione si vede che fa il passaggio dalla preghiera di Gesù per i suoi che erano con lui quella sera alla preghiera di Gesù per tutti coloro che come loro e dopo di loro sarebbero stati suoi o diventati suoi. L'evoluzione, lo sviluppo del capitolo è precisamente da questa prima fase a questa seconda fase che abbiamo adesso accennato. Nessuno dunque dei capitoli, dei discorsi di addio, che sono una parte così importante del Vangelo di Giovanni, nessuno come questo detto può farci di più sentire l'atmosfera giusta dei nostri incontri. Non è solamente ascoltare la voce del Signore risorto, ma è Lui che vive con noi e che insieme a noi prega il Padre suo e Padre nostro, perché il suo testamento, che sono i cosiddetti discorsi di addio, il suo Vangelo si compia. È in questa luce che va letto, per essere inquadrato bene, il capitolo 17, che comincia, cioè che è una cascata, una sequenza di invocazioni di Gesù per i suoi, non tanto e non solamente del Gesù di allora per i suoi di allora, ma del Gesù risorto, del Gesù di adesso per i suoi di adesso. La lettura attenta del capitolo ci porta prima di tutto a questo. E la serie di invocazioni di questa preghiera di Gesù, noi solitamente chiamiamo la preghiera di Gesù il Padre nostro, e diciamo bene, però siamo di meno abituati a riflettere sul Padre nostro, cioè a considerarla non una formula quanto un concentrato da diluire, un condensato da diluire nella nostra preghiera. Ma nel Vangelo di Giovanni, che non riporta il Padre nostro, anche questo non è un caso, c'è, come la preghiera di Gesù, questo capitolo 17. Che incomincia, come tutti i discorsi di addio, con il notare che si tratta appunto del contesto dell'addio, Padre, è giunta l'ora, comincia appunto con questa frase, ma subito si muove nella direzione, cioè in voli rispetto alla nostra preghiera abituale, in voli che sono molto più alti di quello che è il nostro solito modo di pregare. Innanzitutto subito si dice che Gesù prega per coloro che tu, o Padre, mi hai dato. E la prima cosa che si dice: questa è la vita eterna, che conoscano te. Padre nostro comincia col dire: sia santificato il tuo nome. Che conoscano te e colui che hai mandato. Prima cosa grossissima di questa preghiera di Gesù, dove, ricordiamocelo, l'abbiamo detto altre volte, il verbo conoscere non significa solamente sapere, che pure è così importante, sapere, capire, ma significa avere un rapporto interpersonale profondo. Allora, si comprende come sia enorme questa prima frase della preghiera di Gesù secondo Giovanni, e che poi viene chiamata la vita. L'Evangelista Giovanni dice la vita eterna, spesso usa anche la parola vita da sola, senza l'aggettivo, eterna, per indicare la stessa cosa. E cioè quella nuova qualità della vita che si realizza in chi entra in comunione con Gesù. Poi, dopo questa prima grossissima cosa che viene chiesta, no? Che è nella preghiera di Gesù, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo, ritorna il tono del discorso di addio, ed ora Padre glorificami davanti a te con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse, come la prima frase, Padre è giunta l'ora, glorifica il tuo figlio. È un ritorno, come spesso abbiamo notato nei discorsi di Gesù, nei lunghi monologhi di Gesù, nel Vangelo di Giovanni si procede a spirale, quindi anche qui si procede a spirale. Poi, subito dopo l'altra ondata della preghiera di Gesù, io prego per loro, non prego per il mondo nel Vangelo di Giovanni è infatti il mondo umano, in quanto governato, sistema di vita, governato dal principe di questo mondo, come l'ha chiamato uno dei capitoli precedenti, e cioè l'impero del male. Non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, bellissima questa espressione per indicare i discepoli di Gesù, coloro che tu mi hai dato, era stato detto prima nel Vangelo di Giovanni, e nessuno viene al Padre se non passando per mezzo di me, nessuno viene a me se il Padre non lo attira. Era stato detto più volte precedentemente. Poi, ciò che si domanda per loro, io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, mentre io vengo a te, Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi. Questa è l'altra frase, come dite, che condensa il secondo sviluppo di questo capitolo 17. Custodisci nel tuo nome coloro che tu mi hai dato. Custodisci, conserva nel tuo nome. La parola nome nel linguaggio di Gesù, nel linguaggio dei profeti, nel linguaggio della Bibbia, nel linguaggio semitico in generale, indica non tanto il nome di una persona quanto la sua identità profonda. E quindi custodisci nel tuo nome, come dire, custodisci nella fedeltà a te, nella comunione con te, coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi. Ecco l'altra cosa grossa che qui si aggiunge allo sviluppo precedente. Perché siano una cosa sola come noi. Su questo motivo principale del capitolo 17, sempre a spirale, si ritornerà continuamente fino alla fine del capitolo, e evidentemente costituisce un motivo dominante di questo testo bellissimo. perché siano una cosa sola come noi, cioè perché tra loro ci sia una relazione come quella che abbiamo io e te, perché tra loro ci sia una relazione di parentela, di unità, o meglio di comunione, come quella che c'è tra noi. E si prosegue su questo, su questa domanda: custodiscili nel tuo nome, perché si aggiunge, mentre io ero con loro e l'ho fatto io, si aggiunge cioè la sfumatura del discorso di addio, ma adesso io vengo a te. E dico queste cose perché io vengo a te. Quindi li affido alla tua custodia, cioè tu trovi il modo di continuare la custodia che io avevo cominciato in loro. Il capitolo precedente aveva parlato di una specie di supplente o di sostituto di Gesù, che era chiamato il Paraclito. Perché, si aggiunge, abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Si ritorna su quello che si era detto prima, perché siano una cosa sola come noi. La pienezza della sua gioia è precisamente la gioia, l'esperienza gioiosa della comunione col Padre, di una comunione indistruttibile, che neanche la morte può distruggere, e che perciò è un'esperienza gioiosa, perché abbiano in se stessi la pienezza di questa esperienza gioiosa che io ho della fedeltà a te, della comunione con te. Perché l'abbiano in se stessi, cioè perché ce l'abbiano in modo permanente. Poi, come ulteriore motivo perché si è fatta questa affermazione grossissima: Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi, si dice, non solo perché io me ne vado, perché io vengo a te, prima come si era detto fino adesso, ma perché io ho dato a loro la tua parola ed il mondo non potrà che odiarli per questo. Perché essi, per il fatto che hanno ricevuto la tua parola, non sono del mondo come io non sono del mondo. Ed allora non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno, perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Con questo gioco di parole insistente sul mondo, che nel Vangelo di Giovanni significa precisamente la oscura potenza delle tenebre, che ha fatto resistenza fino al capitolo dodicesimo, come abbiamo visto, in maniera così massiccia, così crescente, alla parola di Gesù, e che quindi, come si annuncia nei discorsi di addio già nel capitolo 15, seconda metà, sarà la sorte dei suoi. Ed allora il secondo grosso motivo per cui si dice: Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi, è perché io ho dato loro la tua parola. Per questo motivo il mondo li odia, non li può non odiare, perché essi non sono del mondo. Il capitolo quindicesimo aveva completato già nella seconda metà sto discorso dicendo: se voi foste del mondo, il mondo non odierebbe, ma amerebbe ciò che è suo. Ma se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. La comunione tra Gesù e i suoi comporta la comunione anche nella sorte, e quindi nella tentazione e nella passione. Ed allora Gesù prega per i suoi. Notate bene, anche qui il Vangelo di Giovanni non riporta la preghiera di Gesù nell'orto degli olivi. Preghiera di Gesù per la sua passione. Riporta la preghiera di Gesù per la passione dei suoi. Molto, molto significativo. Ora io vengo a te, primo motivo, per questo custodiscili nel tuo nome, ma soprattutto perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo, e perciò il mondo non potrà che fare loro spietata resistenza, non potrà che essere per loro un ambiente ostile e di rigetto. Non ti chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno, cioè dal governatore, dal principe del mondo. In altri termini, come implicitamente si dice in questa seconda ondata della preghiera di Gesù, che custodire nel tuo nome coloro che mi hai dato perché siano una cosa sola come noi, si trasforma in che essi siano nel mondo, ma non siano del mondo. Essi sono dove io sono stato, essi hanno quello che io ho dato loro, la tua parola, non potranno non essere come me perseguitati, non potranno non essere come me immersi in questo mondo. Essi sono i continuatori del mio lavoro, quindi di loro, come di Gesù, si potrà dire ha posto la sua dimora in mezzo a noi, ha piantato la sua tenda in mezzo a noi, come si diceva nel prologo. Però che non siano del mondo. E questa nuova specificazione della bellissima frase Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi, questa nuova specificazione significa dire innanzitutto non solo che abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia, ma che innanzitutto non siano del mondo come io non sono del mondo, si completa fino al versetto 19, si completa con un'altra frase molto bella, molto significativa, e cioè ripetuta due volte anche qui a spirale all'inizio del versetto 17 e alla fine del versetto 19, che il movimento del discorso è sempre a spirale, e la frase è consacrali nella verità. la tua parola è verità. Il Vangelo di Giovanni usa spessissimo questa parola, verità, per indicare la parola di Dio, la parola di Gesù. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo, per loro io consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati nella verità. Ecco, questo gioco di parole sul termine consacrare e sul termine verità significa una fedeltà alla parola di Gesù e alla parola di Dio, alla logica, alla mentalità, alla sapienza di Dio, che è diametralmente opposta alla logica, alla sapienza di questo mondo. Significa una fedeltà totalizzante, cioè che non riguarda solamente il parlare, ma addirittura e prima ancora l'agire. Consacrali nella verità, ripetuto due volte, vuol dire essere impregnati, diremmo noi oggi, della parola di Gesù, che a sua volta è la parola del Padre, la rivelazione del Padre, che siano un tutt'uno con essa. Consacrati vuol dire dediti in maniera totalizzante. Tanto è vero che Gesù dice di se stesso che per loro io consacro me stesso, e qui la parola consacrare, versetto 19, appare evidente come offrire, equivalente a offrire me stesso, per cui consacrati nella verità equivale nel contesto appunto a offerti, e quindi dediti facenti un tutt'uno con la verità, come Gesù alla vigilia della sua morte offre se stesso alla morte e sarà un tutt'uno, così costoro che sono i tuoi facciano un tutt'uno con la tua parola o la verità, come la chiama il Vangelo di Giovanni, che poi è la parola di Gesù. Ed è a questo punto, l'ultimo sviluppo del capitolo, che inserisce quello che vi dicevo prima, quel passaggio visibilissimo che vi dicevo prima. Non ti prego in questo modo, come si è detto prima, solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me. Questo orizzonte lungo, questo lungo termine del Vangelo di Giovanni l'avevamo già trovato nel capitolo decimo, caratteristico del Vangelo di Giovanni, quando si dicevano, quando Gesù diceva io ho ancora altre pecore che non sono di questo ovile, bisogna che anche loro io conduca e facciano con queste un solo ovile, con un solo pastore. L'orizzonte molto più largo della vicenda terrena di Gesù è caratteristico anche dell'opera di Luca, ma è visibilissimo, trasparente anche nel Vangelo di Giovanni. Quindi, vi dicevo prima, il testo del capitolo 17 appare chiaramente non una preghiera di Gesù a quei tempi per quelli che erano lì. È stato trasmesso alle comunità cristiane di allora come di oggi, come non tanto un testo quanto una compagnia, non è una specie di culmine dei discorsi di addio, intendendo per discorsi di addio il testamento spirituale di Gesù, ma è molto di più, è la testimonianza di una preghiera di Gesù per noi, che appunto perché è risorto continua ad essere la nostra più grande risorsa, la nostra più grande compagnia. Cioè, Gesù non ha semplicemente detto grandi cose. Gesù, tipico del Vangelo di Giovanni sottolineare questo, dà quello che dice. Ecco, un'altra maniera di dire questo, come l'avevamo già trovata prima in tante frasi di Gesù, come, non so, le mie parole sono spirito e vita, tu solo hai parole di vita eterna, ho trovato queste frasi già precedentemente. Un altro modo di dirlo, questo elemento caratteristico del Vangelo di Giovanni, Gesù è in grado di dare ciò che dice. Già nel prologo c'era questa tematica, quando si parlava di verità e grazia, nel versetto 17, prologo, pare 16-17 del prologo, qui ritorna attraverso questo pregare di Gesù per i suoi, che è un pregare con i suoi, non solamente alla vigilia di una partenza, per così dire. Ecco, e lo si vede benissimo dal versetto 20 in poi, questo aspetto molto visibile. Riprendendo dunque, allargando così l'orizzonte della preghiera, ve l'avevo fatto notare come prima cosa, si torna a dire perché tutti siano una sola cosa, come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi una sola cosa perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Si vede questo ritornare a spirale, come vi dicevo, su questa tematica della preghiera di Gesù, di essere una sola cosa, che era stato specificato prima, dicendo un pochino di più che una sola cosa, dicendo una sola cosa come noi, per dire la relazione che c'è fra Gesù e il Padre, fra il Padre e Gesù, che ci sia tra i suoi, come dire, la Trinità, quella che noi chiamiamo l'atmosfera, la vita della Trinità, che si espande nella Chiesa, la stessa atmosfera, la stessa vita, la stessa linfa, lo stesso spirito. Qui ci si ritorna sopra su questo come noi, sviluppandolo ancora più esplicitamente. Io in loro, tu in me. Non si dice più come noi. Io in loro, tu in me, perché siano perfetti nell'unità. Perché il mondo creda, si era detto prima, e adesso si aggiunge perché il mondo sappia che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Quest'ultima espressione, che a prima lettura potrebbe sembrare una questione che riguarda un'uguaglianza di figliolanza, di rapporto di figliolanza con Dio, come diceva il prologo già, quelli che hanno creduto in Lui ha dato loro il potere di diventare figli di Dio, viene ancora più esplicitato con il versetto finale, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi come io sono in loro. Si sente molto bene da queste formule dense, io in loro, come tu in me. Oppure, li hai amati come hai amato me. Oppure, l'amore con il quale mi hai amato sia in essi. Si sente bene da queste formule così dense che ciò che Gesù afferma, o dice, o chiede addirittura nella preghiera, è che la Trinità e l'atmosfera comunitaria della Trinità, per cui più persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sono uno, sia nella comunità cristiana, invada e coinvolga le persone nella comunità cristiana in un rapporto tra di loro che sia talmente simile, anzi identico, precisamente per il motivo non tanto di una somiglianza, ma di una identità. Non perché noi ci sforziamo in qualche modo di rassomigliare, o ci dobbiamo sforzare in qualche modo di rassomigliare, ma perché c'è una saldatura tra la Trinità e la comunità cristiana, una saldatura che è Gesù. La stessa presenza, la stessa sorgente, la stessa cinghia di trasmissione da una parte e dall'altra. Io in loro come tu in me. L'amore con cui tu ami me sia in loro, l'amore con cui mi hai amato sia in essi, come io sono in loro. Non si tratta dunque di una semplicemente di una somiglianza di intensità, dell'amore con cui Dio ama il Figlio suo, nello stesso modo rivolto a noi, figli nel Figlio, dirà la lettera ai Romani, per descrivere i cristiani. Si tratta ancor di più non tanto di una somiglianza nella relazione affettiva, di familiarità con Dio e di Dio con noi, si tratta di una identità dovuta al fatto che Gesù sta nel mezzo, come saldatura fra io e te, io e loro. Non è un piccolo particolare, perché indica che l'atmosfera vitale, la linfa vitale della Trinità è trapiantata nella nostra storia. Non è un ideale, ma un evento. E c'è una bella differenza. Già nel capitolo 15 si era affermato, vi ricordate, con l'immagine bellissima della vite. Si era già anticipato tutto questo con l'immagine bellissima della vite. Io sono la vite, voi i tralci, il Padre mio è il vigneruolo. Immagine parabolica. Al di là della parabola, precisamente questo, la stessa linfa vitale e quindi la stessa capacità di amare, la stessa capacità di fedeltà, con la stessa capacità di comunione tra le persone, che passa, per così dire, come una corrente ad alto voltaggio dalla Trinità alla comunità cristiana attraverso la cabina di distribuzione, che è quello che il prologo chiama il Logos, cioè Gesù. Il fenomeno storico Gesù risorto, che costituisce precisamente questa grande saldatura fra io e te, io in loro come tu in me, e che è la garanzia fondamentale per cui l'amore di Dio e l'amore del prossimo, l'amore di Dio e l'amore tra di noi, l'amore reciproco caratteristico della comunità cristiana, si era già detto nel capitolo 13 e nel capitolo 15 per due volte: da questo riconosceranno che voi siete i miei, quell'identità di pasta. Ecco, questo non è il risultato, non è una predica, non è un ideale, non è il risultato di sforzi sovrumani, come se si dovesse scalare l'Everest con l'energia di una formica. È il grande strabiliante evento annunciato già nel prologo e poi in tutto il Vangelo di Giovanni, che in lui era la vita e la vita voleva essere la luce degli uomini, e questa vita si è fatta carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. E dalla sua pienezza, come dal pozzo di Giovanni 4, diceva già il prologo, noi abbiamo attinto, noi attingiamo, continuiamo ad attingere. Ecco, il pozzo scavato nella nostra storia, come Giacobbe aveva scavato il pozzo di Giovanni 4 nel podere di Sicar, è nel Vangelo di Giovanni precisamente il Logos fatto carne, il Signore Gesù, il fenomeno storico, pienezza di grazia e di verità, come dice il prologo, perché tra il capitolo 17 e il prologo, come già forse avrete notato, c'è una serie di di collegamenti, no? Di archi di collegamento, di punti di collegamento visibilissimi, stando attenti al contenuto di questa preghiera di Gesù. Viene solamente come logica conseguenza allora dire: io voglio che quelli che tu mi hai dato siano con me dove sono io. Cioè, dalla saldatura fino adesso descritta alla fase culminante, conclusiva di questa saldatura, come io così loro, come io in te così io in loro, loro in me, così essi siano come me dove sono io. È soltanto la logica conseguenza. La cosa che non ci deve sfuggire è che dunque tutto questo grande appello all'unità, e intendendo per unità la stessa unità, la stessa atmosfera, la stessa comunione che corre tra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, cioè la vita stessa di Dio, la stessa vita in Lui era la vita, come un pozzo a cui attingere è stata piantata nella storia, nella nostra storia, ed è, non è stata solamente, ed è e resta precisamente perché Gesù è risorto, piantata per sempre come una sorgente inesauribile, come un pozzo permanente nella nostra storia. La sorgente di rapporti di fedeltà, di gratuità, di perdono, di comunione, come quelli che Gesù ha esportato dalla Trinità e importato nella umanità. In metà del primo capitolo, sul filo conduttore del Logos, di Gesù come una permanente fontana, una permanente sorgente di una nuova qualità della vita, di una nuova possibilità. In quelli che lo hanno accolto, ha dato loro il potere di diventare come lui. Il potere vuol dire lì la possibilità effettiva, la possibilità storica. Si tratta di un potere, si tratta di una possibilità, no? Di una realizzabilità. Appare molto chiaro sia dal prologo come qui che il fondamento del Vangelo di Giovanni, del cristianesimo nel Vangelo di Giovanni, è precisamente la presenza del risorto nella nostra storia. Quello che il capitolo 2 chiama il matrimonio, le nozze, cioè un legame indissolubile del Logos con la nostra sax, cioè del unigenito che abita nell'intimità del Padre, come dice il Logos, il prologo, scusate, dell'unigenito che abita nell'intimità con il Padre, venuto a comunicarci questa sua risorsa vitale, che è poi lo stesso tema del prologo della prima lettera di Giovanni, cioè delle prime righe del primo capitolo della prima lettera di Giovanni, dove si ritorna proprio non a caso, quasi parole identiche, a dire la vita si è manifestata. E noi l'abbiamo toccata con le nostre mani, noi l'abbiamo sperimentata, noi l'abbiamo verificata e adesso noi la vorremmo comunicare anche a voi, perché la vostra comunione sia la vostra comunione con noi, sia come la nostra comunione con il Padre e con il Verbo della vita. E questa cascata di quasi traboccanti, che dalla Trinità a Gesù, da Gesù ai suoi primi testimoni, dai primi testimoni alla comunità cristiana primitiva, dalla comunità cristiana primitiva a noi, continua e si sviluppa in un'unica storia. Ecco, questo mi sembra il filo conduttore di fondo, no? Di questo capitolo 17, come del resto del prologo, come del resto di tutto il Vangelo di Giovanni nel suo insieme, di cui questo testo, come il prologo, rappresenta un punto culminante, un momento. Veramente il capitolo 17 appare in una posizione strategica, non solo nei discorsi di addio, cioè nei capitoli 13, 14, 15, 16 e 17, ma anche, come vedete, in rapporto a tutta l'opera giovannea, tutto il Vangelo fino a questo punto, e cioè alla vigilia, cioè a ridosso dei capitoli del racconto della passione e delle epifanie del risorto, che costituiscono non tanto la fine quanto il fine, non tanto l'appendice quanto il culmine, o se volete l'acropoli, il punto di osservazione o di massimizzazione del tutto, di tutto il Vangelo di Giovanni. Poi passateci un po' dentro ciascuno di voi con questo filo conduttore che mi pare un po' attraverso lo svolgimento a spirale, mi sembra il conduttore dei versetti. E di tutto il capitolo 17. Invece dei capitoli precedenti che avevamo già presentato, che cosa mi raccontate? Se c'è qualcosa da fare rimbalzare gli uni sugli altri.
C'è un passaggio qui nel capitolo 16 che non mi è molto chiaro, se ci si potesse tornare un attimino sopra, nel versetto 8, dove dice che quando sarà venuto, cioè il Consolatore, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. E poi
spiega quanto al peccato,
non ho capito lo stesso,
perché non credo in me. Quanto alla giustizia, perché io vado al Padre, non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Dunque, il linguaggio è giuridico, quello del processo. Il processo tra la luce e le tenebre, fra Gesù e il mondo, è il tema, il filo conduttore dei capitoli dal 5 al 12 del Vangelo di Giovanni. Come abbiamo già accennato, E qui la parola convincere il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio è una terminologia giuridica da processo, da tribunale. Convincere, dunque, il mondo, l'abbiamo già detto, significa il mondo umano in quanto impero delle tenebre, in quanto resistenza sorda e rigetto strutturale, continuo, della verità o della luce o della vita che è Gesù e che è la sua presenza, la sua proposta. Quindi convincere il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio vuol dire dimostrare giuridicamente, si direbbe come in tribunale, no? Come fa il pubblico accusatore, colui che fa la pubblica accusa, no? Convincere nel senso di dimostrare colpevole il mondo di peccato, cioè dimostrare che il mondo è un mondo di peccato, motivo perché non credono in me. Dimostrare al mondo chi ha ragione, la giustizia, perché? Perché Gesù non viene eliminato dalla morte, ma va al Padre, cioè la morte non è la sua sconfitta, ma invece la sua glorificazione, la sua esaltazione, la sua intronizzazione, come il Vangelo di Giovanni continuamente ripete dal capitolo dodicesimo in poi: Padre, glorifica figlio tuo, quando io sarò esaltato da terra tirerò tutti a me. Questo linguaggio della morte di Gesù come il punto culminante della sua... della sua glorificazione è caratteristico del quarto Vangelo. Quindi la giustizia vuol dire che tra i due contendenti, no, in un processo, chi è che ha ragione? Dimostrare chi è che ha ragione. E cioè dimostrare che Gesù che ha ragione. La risurrezione di Gesù in effetti è nient'altro che la dimostrazione che ha ragione lui.
In funzione della risurrezione.
Cioè dietro ci sta sempre, a tutto il Vangelo di Giovanni, la risurrezione di Gesù, dietro tutti questi discorsi. No? Per esempio dire che il momento della morte è la sua glorificazione, c'è dietro la risurrezione. Dire che il momento della risurrezione è la dimostrazione che ha ragione lui, cioè che convincere il mondo che il mondo ha torto, che ha ragione lui, è dietro c'è la risurrezione di Gesù, così pure convincere il mondo di giudizio, qui la parola giudizio significa condanna, catacrisis in greco, non è la crisis, ma la catacrisis, cioè la condanna, e convincere il mondo di condanna vuol dire dimostrare, dopo aver dimostrato precedentemente che il mondo è immerso nel peccato, è un mondo di peccato, cioè come aveva detto fin dal capitolo terzo il Vangelo di Giovanni, no? Gli uomini, la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini preferiscono le tenebre alla luce perché sono attaccati alle opere malvagie, e quindi convincere il mondo di peccato, convincere il mondo di chi è nel giusto, chi ha ragione, convincere il mondo di chi è nel torto, cioè di chi è nella condanna, chi è da condannare. Perché il principe di questo mondo viene giudicato precisamente nella morte e nella risurrezione di Gesù. Cioè il dominio, il governo del mondo da parte di ciò che la Bibbia chiama Satana, e cioè del protagonismo umano, della autoidolatria, dell'autoadorazione, di cui il principe, il governatore, il regista, ciò che nella Bibbia viene chiamato Satana, questo viene dalla morte e dalla risurrezione di Gesù definitivamente dichiarato perdente. Cioè, ingannatore, condannato nel senso di spacciato, cioè dichiarato perduto, perdente. La frase è tribunalizia, è proprio processuale, e si riferisce a questo. Perché... dimostrare che, come sì, fa il pubblico, la pubblica accusa, cioè, quando...
a seguito della risurrezione.
Sullo sfondo c'è sempre... quando egli verrà, cioè quando subentra al Gesù terreno, il suo supplente, che è il Paraclito, e cioè dipendente, l'inservito di Gesù risorto. Quando egli verrà vuol dire dopo la risurrezione di Gesù, dopo la morte e la risurrezione di Gesù, che in Giovanni fanno corpo, fanno tutt'uno, un corpo unico, come anche negli altri evangelisti, i racconti della passione e della risurrezione, fanno corpo unico alla fine, non tanto alla fine della loro opera, nel senso, alla fine nel senso italiano della parola, quanto al culmine della loro opera, del loro Vangelo. Il momento in cui egli verrà è il momento in cui Gesù è sostituito dal supplente, cioè il momento del dopo la sua morte. Il momento di Gesù risorto.
Versetto 13 dice che lo spirito di verità vi guiderà la verità tutta intera.
Sì.
E per verità, non perché la verità tutta intera, cioè la verità o non lo è.
Sì.
Non si deve intendere, perché dicevi prima, per verità con la parola del Signore, o vi aiuterà insomma a entrare in comunione col Signore, quindi a vivere la sua legge, la sua dottrina, o sapendo quanto altro.
La verità è la parola di Gesù nel Vangelo di Giovanni, che poi Gesù è la parola di Dio, no? Logos, è un tutt'uno. Però, ecco, quello che viene sottolineato qui è che l'entrata dei discepoli in questa è progressivo, non è avvenuto, ed è la constatazione universale anche degli altri evangelisti, non è avvenuto nella vicenda terrena di Gesù. Era tutt'altro che compiuto il processo di consacrali nella verità, direbbe il capitolo 17, con la morte di Gesù è iniziato, era tutt'altro che compiuto. Qui si sottolinea che è una cosa ancora da venire, che è parallelo a quanto si era già detto nel capitolo 14, mi sembra, quando si era detto: molte cose ho ancora da dirvi, che voi non, mi pare che sia un capitolo 14, che voi non siete in grado ancora di... È sempre qui nel 16? Allora mi sono sbagliato io. Dunque, Ecco, proprio poco prima. Molte cose ho ancora da dirvi che per il momento non siete capaci di portarne il peso, ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera. Infatti egli non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito da me. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve l'annuncerà. Perché tutto quello che il Padre possiede è mio, e per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annuncerà. Qui si sottolinea questa progressiva entrata dei discepoli nella verità di Gesù, cioè nel senso profondo delle sue parole, dopo la sua scomparsa, cioè precisamente a partire dalla sua risurrezione, che è la constatazione poi universale di tutti gli evangelisti, che qui viene esplicitata. Cioè solo, cosa vuol dire? Ma anche per chi?
I discepoli però sono entrati in pieno nella verità, no?
Sì, allora, con la morte di Gesù.
Ma anche per voi questo discorso?
Ah, certamente. I Vangeli hanno lasciato dette queste cose non per la prima generazione cristiana, ma per tutte le generazioni cristiane. Anche questo è una destinazione universale di tutti i Vangeli. Ma la possiamo capire meglio se pensiamo prima di tutto alla vicenda originaria, che poi si rimbalza su di noi, di quelli che furono i primi discepoli, che effettivamente, come constatano anche gli altri evangelisti, non sono entrati nella sequela di Gesù durante la sua, ma rileggendo il tutto da dopo, cioè attraverso il grande trapasso e la grande trasformazione della risurrezione di Gesù, perché noi non ce ne rendiamo conto, noi continuiamo a proclamare la risurrezione di Gesù tutti gli anni come se fosse una specie di cosa scontata, come continuiamo a proclamare la croce e la morte di Gesù come se fosse una cosa scontata, ma si trattò di eventi di eventi bomba, di una portata incalcolabile, indescrivibile per noi, cioè hanno quello che noi oggi chiamiamo il terremoto, insomma, hanno effettivamente cambiato completamente, solo la conversione dei discepoli è avvenuta in quei momenti lì, quando tutto ciò che prima avevano ricevuto con una specie di diaframma, e quindi senza riceverlo, quando è crollato il diaframma, quando loro sono andati in crisi, in una crisi totale, come è stata quella della morte di Gesù, e nella crisi totale, come succede anche a noi, come succede a tutti, sono rinati. Cioè hanno scoperto o riscoperto, alla luce della risurrezione di Gesù, che cosa egli voleva dire. Vi ricordate che i primi capitoli del Vangelo di Giovanni già lo dicevano con il verbo ricordarsi. Anche Luca nel Vangelo di Luca, l'opera lucana, ha questa sfumatura particolare dei racconti pasquali. Non vi ricordate, abbiamo letto questi giorni, la notte del Sabato Santo, il Vangelo della notte del Sabato Santo, quest'anno l'anno C, no? È quello di Luca, è l'annuncio della risurrezione di Luca 24, che comincia precisamente così: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non vi ricordate che ve l'aveva detto? Ed esse si ricordarono che lui gli aveva detto, e andarono ad annunciare, dopo che si ricordarono, andarono ad annunciare agli undici quello che è il grande annuncio pasquale. Già in Luca è presente questo, ma anche in Giovanni nei primi capitoli avevamo incontrato, per esempio, nel capitolo secondo, Quando lì si parla del tempio, egli parlava del tempio del suo corpo, versetto 21. Versetto 22, quando poi fu risuscitato dalla morte, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta di Gesù. Quando arriveremo al capitolo delle Epifanie Pasquali, nel capitolo 20, quando Pietro e Giovanni, questo l'abbiamo letto domenica, sì, dico bene, domenica, quando Pietro e Giovanni, dietro l'annuncio della Maddalena, vanno a verificare la scoperta della tomba vuota, non avevano infatti ancora compreso la scrittura che egli doveva risuscitare. Questo riandare dalla risurrezione di Gesù alla sua esistenza, alla sua parola e alla sua prassi precedente, come una specie di ritorno indietro, cioè di conversione, di trasformazione, questo è il ricordo più esplicito di ciò che dovette succedere alla prima generazione cristiana, ai primi amici di Gesù che hanno precisamente fatto questa esperienza qui, quella di essere introdotti nella verità di Gesù precisamente dopo avere abbandonato i diaframmi che prima avevano, cioè dopo quel momento cruciale che fu la morte di Gesù e poi l'esperienza della sua risurrezione dalla morte, che sono indubitabilmente gli eventi pasquali da cui ha avuto origine il cristianesimo, ivi compreso il Vangelo, che ha avuto origine dalla Pasqua, cioè da questo momento cruciale, da quel momento ha avuto origine tutto il processo di rilettura, di ricomprensione e quindi anche di trasmissione della proclamazione di Gesù, che prima non aveva sicuramente penetrato, non aveva sicuramente sconvolto, non aveva sicuramente capovolto il modo di vivere, di pensare dei discepoli di Gesù, che quindi avevano una cortina di nebbia notevole nella comprensione, nella sequela di Gesù prima di questi momenti cruciali. Che la stessa cosa rimbalza indubbiamente su di noi e lo sa solo Dio quale sarà il nostro momento cruciale, ma guai se non avviene, senza di quello non c'è la conversione. Ci sarà il cristianesimo convenzionale, ci sarà la sequela di Gesù come quella dei primi amici, no? Che credevano di seguire Gesù, in realtà seguivano i propri progetti di vita, ma fino a quando non succede per ognuno di noi c'è sicuramente un momento cruciale di questo genere a cui Dio ci attende, che Dio prepara e a cui ci aspetta da chissà quanto tempo. E lo sa solo Lui quando è che questa svolta, però certamente è la stessa vicenda. Stessa vicenda.
Qui a proposito della preghiera, Gesù lo dice Sì, questo Vangelo di Giovanni lo dice varie volte, no? Il fatto che, cioè, chiedete e vi sarà dato, eccetera. Se chiedete nel mio nome vi sarà dato, cioè mi pare che lo ripeta parecchie volte. Ma c'è un passaggio qui, nel capitolo sedicesimo, dove lo dice con particolare insistenza, cioè quasi, quasi a spingere, insomma, a chiedere, a pregare. Dice: in verità vi dico, se chiederete qualche cosa nel nome al Padre, nel mio nome egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e otterrete. Cioè quasi, cioè li spinge, no? Quasi a chiedere, perché la vostra gioia sia piena. Cioè quasi a dire, se voi a seguito della preghiera otterrete, come sicuramente otterrete se pregherete nel mio nome, la vostra gioia sarà piena, no? Cioè mi pare che li spinga a fare questo tipo di preghiera per sperimentare una gioia piena. È così? Ecco. Però precisa sempre di chiedere nel suo nome, e abbiamo detto l'altra volta, mi pare, più volte, che chiedere nel suo nome significa essere già nella lunghezza d'onda del Signore, insomma, cioè chiedere...
Non è tanto usando il nome di Gesù, perché sì, la parola nome, nella, come abbiamo detto anche stasera, nel linguaggio biblico non significa tanto l'etichetta, il nome, quanto l'identità.
Ecco, quindi chiedere in pratica avendo già il suo spirito, cioè essendo già dentro alla verità.
Sì, se non dentro, certamente incanalati. Cioè, nel suo nome vuol dire col suo spirito, col suo stile, nel suo modo suo, secondo la sua logica, no? Nel mio nome.
Ecco, cioè io volevo dire,
perché se si chiede nel suo nome, allora qualunque cosa egli ve la darà.
Ecco, però se per chiedere nel suo nome è preliminare il fatto di essere già appunto nella lunghezza d'onda del Signore, allora non c'è bisogno, cioè, di sperimentare, cioè non c'è bisogno di fare, diciamo, questa esperienza di gioia piena, perché già si è nella gioia piena.
No, cioè, perché se no non si direbbe così. È sempre la progressione.
Che questa gioia piena derivi dall'essere esauditi, no?
Quando perché la vostra gioia sia piena vuol dire di più di adesso. È sempre questa idea dello svolgimento, della crescita, dello sviluppo, che è immanente alla crescita della fede in Gesù, man mano che si entra in comunione con Lui. Come qua, quando si diceva, no, qua, poco prima, si diceva che egli vi introdurrà nella verità tutta intera. Lì si dice intera, qui si dice piena. È sempre quello sviluppo, quella crescita che avviene e che deve avvenire, e che è una cosa che non avviene evidentemente tutti in una volta, anzi avviene solo a prezzo di crisi e di crescite. Crisi e crescita vengono dalla stessa, possono venire dalla stessa radice, dipende cosa si intende per crisi. Spesso per crisi si intende crollo, catastrofe, invece può essere benissimo una stagione di crescita, una fase di crescita. E questa idea della crescita, dello sviluppo, è ricorrente, come vedete, più volte in questi capitoli. E anche nella preghiera di Gesù. Se si chiede, vuol dire che qualcosa di importante, di cruciale, deve ancora avvenire. importante questa cosa qui, non solo dal punto di vista storico, no? Perché ci rivela come dovettero andare le cose. Anche nel Vangelo di Giovanni si conserva il ricordo di questo cammino, ma perché a quanto pare così si presenta la vicenda della conversione, della seguita di Gesù, del cristianesimo alle comunità cristiane di tutti i tempi, cioè come un finora non avete mai chiesto nulla nel mio nome. La differenza radicale che c'è fra una preghiera cristiana e una preghiera non cristiana, e non esiste solo la preghiera cristiana, no? La preghiera è di tanti tipi.
Quella lì del cardinale è una preghiera pagana, chiedere che il buon Dio tenga la mano al chirurgo.
Beh, se intendeva quello, insomma, credo che sì, non aveva a che fare con la preghiera cristiana, credo proprio di no.
Infatti anche quando il Papa continuamente succede dei disastri, no? E il Papa si ritirò a pregare. Viene tante volte, dico ancora.
Per ringraziare il Signore, che succede il disastro.
No,
no. No, ma però è vero che a un certo punto, voglio dire, lì per lì dice vai a pregare, no? Papa va a pregare, non è capire cosa vuol dire sto Papa che andava a pregare, cioè non è che il Papa va a pregare e dice signorino, non so che ha fatto, no? Possibile, questo non è impossibile, ma è come se anche il Papa dovesse attraverso questa roba questa qui chiedere Cristo anche lui, chiedere quello che dice Cristo.
E poi la preghiera non è solo chiedere, no? Ecco, perché anche un'altra identificazione che noi facciamo fra pregare e chiedere, che non è semplice. Non è sempre corretta, però la preghiera è un fenomeno di comunicazione, come devo dire, multimediale, no? Cioè con multidimensionale, tipico del credente. La preghiera cristiana è caratterizzata dall'insegnamento di Gesù e dal modo di pregare di Gesù. Intendendo per modo non tanto le parole che egli dice, ma appunto il significato che se hanno, sia nel Padre Nostro, sia ad esempio qui, sia... Ecco, per cui ad esempio di fronte ai disastri, no, dell'umanità, il ritrovarsi a pregare è di una ricchezza enorme se ben compreso, ed è qui la rabbia di chi semplifica e banalizza la preghiera come uno strumento operativo, come una ruspa, mentre sottintende un'altra logica di vita che non è quella efficientista, ma è esattamente l'opposto. Questi bucaloni di giornalisti che solo perché hanno in mano il microfono si permettono di dire simili stupidaggini, non ci devono confondere le idee e tantomeno mettere in come devo dire, in apprensione o in inferiorità. Mettersi a pregare di fronte a vuol dire fare una valutazione dei mali del mondo che non è quella della logica efficientista, che non è quella della causa-effetto, per cui basta rimuovere la causa per rimuovere gli effetti. La complessità della storia umana ha del mistero, cioè ha delle dimensioni così sovrumane come sovrumana è la preghiera. Significa avere un'ottica profonda, uno sguardo tutt'altro che efficientista, tutt'altro che superficiale delle cose. Ed è una banalizzazione di questo tornare alla preghiera come strumento operativo. Come se la preghiera fosse una specie di influenza su una potenza operativa che supplisce là dove l'uomo non arriva, una specie di assicurazione.
Da una parte c'è anche questo, Don, perché io nella giornata di Pasqua ho detto che c'è un modo di vivere sottolineando gli scantinati, è un modo di vivere al primo piano, no? Un altro piano. Dico, allora chiediamo al buon Dio che ci dia questa, con la sua forza, ci porti a vivere al primo piano.
D'accordo, ma vedi che non è una forza operativa, nel senso di, per esempio, l'esempio che facevamo prima, nel senso di fare una trasformazione storica ai livelli a cui agiscono gli uomini, cioè con quella valutazione del bene e del male, di ciò che è bene e ciò che è male per l'uomo, che è la nostra, come se appunto il cardinale fosse andato a portare a Zafferana Etnea una ruspa un po' più potente di quelle che ci sono all'opera. Insomma, le ruspe sono ruspe, la preghiera è la preghiera, sono due logiche completamente diverse e non bisogna confondere l'una con l'altra per non banalizzare precisamente la preghiera. E agisce, tra virgolette, se vogliamo dire agisce, certo che agisce, ma a ben altri livelli e con ben altri scopi che quelli della efficienza e della logica antropocentrica, cioè quella che ha l'uomo per protagonista. Per quella Dio all'uomo ha già dato le capacità che ha, che le sfrutti, ma che non presuma di misurare tutta la storia, la verità dell'uomo e della storia con le sue capacità o con la sua ottica lunga di una spanna. Cioè, che non presuma di essere l'homo faber, no? L'uomo che con le sue capacità, magari con un po' di supplemento che viene da Dio, fa la storia secondo la sua logica. No. Questo è il rischio da evitare sempre quando parliamo di preghiera come forza, no? Come qualcosa che opera, sì, opera, ma opera secondo Dio. Non opera secondo noi o secondo le nostre logiche, di solito contro le nostre logiche. E qui dove si tocca lo specifico del discorso di fede, che precisamente non è un'aggiunta a un completamento, ad un'insufficienza dell'uomo nel raggiungere degli obiettivi secondo la sua logica, ma è la smentita della sua logica, per dire: te credi che questa sia la, ma non è. E qui il salto qualitativo che la fede, la visuale di fede, no? Fa fare all'uomo fabbricatore di sé o della storia, perché finché l'uomo fabbricatore della storia non impara ad essere discepolo del creatore, non fabbrica la storia, fabbrica il peccato, che è l'antistoria della salvezza, esattamente l'opposto. Cioè l'impero delle tenebre. E non perché le sue doti non possano essere messe, non gliele abbia date Dio e non possano essere messe al servizio di, certo, ma precisamente attraverso l'esperienza cruciale del loro limite, non della loro onnipotenza. La differenza fra l'uomo redento e l'uomo perduto è precisamente nella perdita della pretesa dell'onnipotenza, cioè della pretesa di essere come Dio o di essere al posto di Dio, cioè della perdita del peccato. Questa è la differenza fra l'uomo salvato e l'uomo perduto. Lo stesso uomo, con le stesse doti, con le stesse caratteristiche, per cui non si tratta di maledire l'intelligenza, di maledire la tecnologia, di maledire le risorse del chirurgo, di maledire, anzi, si tratta di rivelare qual è il senso di quelle cose, il senso giusto, perché, perché c'è bisogno di rivelarlo? Perché esiste un senso sbagliato, che è quello dell'uomo che crede di essere padrone di sé e della storia, e non lo è. Perché quando anche il vulcano, invece di essersi comportato come si è comportato, che poi non sappiamo come va a finire, se fosse comportato nella maniera come ha fatto nelle Filippine quest'estate o l'estate scorsa, non mi ricordo quando, o 50-60 anni fa lo stesso Etna, che ha seppellito un intero paese, è inutile continuare a ragionare con le risorse della tecnologia. Anche la tecnologia attuale avrebbe fatto la stessa fine, né più né meno. Cioè si sarebbe trovata di fronte al limite, che è una delle esperienze più grandi dell'umano. Qui è il punto, che porca miseria, finché non si vede non si libera l'uomo, non si salva, perché finché non capisce che l'esperienza del limite, cioè della croce, del cruciale, non di quello che ti manda in crisi come protagonista, come presunzione, è quello che ti fa nascere o rinascere, non so come vogliamo dire, finché non si approda questo, si va per l'altra strada. Ovvio. Ora, anche la preghiera può essere fraintesa così, eh? Cioè come uno strumento al servizio del protagonismo dell'uomo. È ciò che la Bibbia chiama tentare Dio, fin dall'Antico Testamento. Gesù è stato tentato in questa direzione, secondo il Nuovo Testamento, no? E risponde precisamente: non tenterai il Signore Dio tuo. Cioè, dimostra. Non vorrai mica pretendere di usare anche Dio per i tuoi scopi. Eh? Sì, ma è qui ciò che
io non ho capito, non è c'entra.
Il discriminante è proprio qui. Non lo focalizzi?
E se io vado in macchina, no? Se io aiuto a arrivare sano e salvo in porto, ma posso fare la vostra preghiera?
Falla pure, per carità.
No, ma
niente. No, io non sono il giudice della preghiera, per carità. Io voglio sapere solo una cosa, falla pure questa preghiera.